Allora, oggi fratelli facciamo un nuovo argomento. Mi sentite? Se mi sentite avete chiamante, perché no? Manco per evitare microfono, perché poi il microfono rimbomba ancora di più. Allora, faremo un insegnamento stasera, spero che lo finiamo, vediamo dove possiamo arrivare, sul riconoscere i falsi profeti. È un discorso molto importante, fratelli. Un discorso importante e valido in questi nostri giorni. In questi nostri giorni. Allora, se iniziamo a prendere... Perché riconoscere i falsi profeti è molto importante, fratelli. Molto, molto, molto importante. Perché siccome la fede viene dall'udire, fratelli, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio, ma la fede viene... Cioè, l'incredulità se ne può andare ascoltando cose sbagliate, come in questi ultimi tempi. E infatti ci sono delle scritture che noi prenderemo prima, per esempio Matteo 24, verso 5, ne prenderemo alcuni, poi mano a mano facciamo il punto della situazione. Matteo 24, verso 5. Gloria a Dio. Secondo voi quali sono i danni che possono fare i falsi profeti? Quali sono i danni che possono fare i falsi profeti, fratelli? Cosa potrebbe succedere quando noi siamo ingannati dai falsi profeti? Ci sono persone che hanno rovinato le proprie famiglie per dare retta a profeti, a profezie. Per ora ce n'è una su internet, fratelli, che vende il suggello di Dio. Che semmai avete bisogno di un suggello, fratelli, con una poco di migliaia di euro, ve lo dà gratuitamente. Allora, Matteo 24, falsi profeti. L'inganno dei falsi profeti, fratelli, non è che verranno da fuori. Sono nel corpo di Cristo, nella Chiesa. I falsi profeti sono nella Chiesa, non è che i falsi profeti noi pensiamo che sono i testimoni di Geova, eccetera, eccetera. Sono persone che sono in seno alle Chiese, predicatori, pastori, profeti, evangelisti. E noi dobbiamo guardarci perché, fratelli, a parte negli ultimi tempi, ma sempre il diavolo ha usato questa strategia. Perché il diavolo non viene a voi, a noi, con le corna, con forchettoni, io sono il diavolo. Userà diverse situazioni spirituali a cui noi siamo abituati. Matteo 24, al verso 5, dice la Bibbia: poiché molti verranno nel mio nome, questo è l'inganno di alcune persone che dicono quello che sto per dire, dice 5, ok. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Attenzione, fratello, a questo versetto. Ne sedurranno molti. Luca dice un'altra cosa. Guardate, stiamo cercando di montare tutto il puzzle. Luca 21. Luca 21. Al versetto numero 8, Luca 21, versetto 8, dice: ed egli disse, guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e il tempo è giunto, non andate dunque dietro a loro. Ora attenzione, egli disse, guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono io e il tempo è giunto, non andate dunque dietro a loro. Ora attenzione, l'inganno dove sta? Che molti pensano che i falsi profeti verranno dicendo sono io Gesù, sono io il Cristo. Invece non è questo il senso giusto nel greco. Nel greco dice un'altra cosa. Perché se qualcuno viene a noi, viene un indù, sapete che ci sono degli indù che hanno detto io sono il Messia, io sono Gesù Cristo, eccetera, eccetera, io sono quello che doveva venire. Cioè a noi questi tipi di persone non è che ci possono ingannare, non costituisce un inganno per noi, perché sappiamo quello che dice la Bibbia. Allora com'è possibile che abbiamo letto in Matteo 24,5 che ne sedurranno molti? Un altro versetto, ora lo leggiamo, dice: se è possibile, da sedurre anche gli eletti. Da una parte dice: se è possibile sedurre anche gli eletti. In questo verso, Matteo 24,5, dice che ne ha sedotti molti. Ma come fanno? Guardate, allora prendiamo un'altra bella scrittura. Matteo 24,24. Matteo 24,24 dice così: perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Notate, se fosse possibile anche gli eletti. Ma perché se fosse possibile? Perché questo condizionale, se fosse possibile sedurre gli eletti? Perché non è possibile. Fratelli, non è possibile ingannare la Chiesa. La vera Chiesa di Gesù Cristo non è possibile ingannarla.
Ma loro ci tendono.
Loro ci tendono. Attenzione, sapete chi verranno ingannati? Verranno ingannati quella parte delle cinque vergini disavvedute, quelle che dormono, quelli che vanno appresso ai miracoli, appresso a questo, appresso a quell'altro. Questi saranno ingannati. Però la Bibbia dice che gli eletti, la vera Chiesa, la sposa di Gesù Cristo, non sarà ingannata, perché se ne accorgerà. Ora, notate che dice: da una parte ha detto se è possibile sedurre gli eletti. Matteo 24,5 dice che ne ha fatto invece sviare molti. Questi molti sono tutti quei credenti, cristiani, che addirittura prenderanno anche il marchio. C'è un predicatore, fratelli, che si chiama John MacArthur. Addirittura c'è una Bibbia, pure in italiano, fatta con le sue spiegazioni, John MacArthur, che lui dice: non credete a questi predicatori di sventura che dicono che il microchip sarà un mezzo usato dal diavolo, 666, lo potete mettere tranquillamente.
Ora,
io credo, come tanti, che questa persona non è un vero profeta di Dio, perché le profezie parlano chiaro, fratelli. C'è un altro tipo di profezia, che la Chiesa deve regnare ora, e invece no, fratelli, nella tribolazione parte della Chiesa morirà. Dice: Satana è sconfitto completamente. Fratelli, Satana è sconfitto in potenza, Satana è sconfitto spiritualmente, ma Satana, fratelli, il suo lavoro lo sta facendo nel mondo, e lo sta facendo alla grande. E ci fu un pastore che mi ha accontentato di votare un senatore che doveva venire qui, che poi sapete chi era questo senatore. Dico: guarda, mi dispiace, ma io non credo nella politica, io credo nel regno di Dio. Dice: sì, ma noi regneremo sulla terra. Dico: guarda, io queste cose non ci credo. Dice: sì, ma no, dico, perché purtroppo il diavolo sta facendo quello che sta facendo, e non è il tempo ancora che la Chiesa deve regnare. Ci sarà un tempo, dice la Bibbia, che deve regnare nel millennio. No, Satana ormai è sconfitto. Dico: ma guardate che io non lo vedo sconfitto. Non so voi, fratelli, ma io al diavolo non lo vedo proprio sconfitto. Lo vedo sconfitto spiritualmente da Gesù Cristo, lo vedo sconfitto da coloro che camminano per fede, lo vedo sconfitto da coloro che vivono nella parola di Dio e vengono le loro opere. Ma io in giro, fratelli, non lo vedo proprio sconfitto.
E che vogliono
sulla terra? Sì, alcuni predicatori vogliono regnare sulla terra attraverso la politica. Dice: noi governeremo. Ma non è biblico, perché le profezie ci dicono, fratelli, che Satana deve fare quello che c'è. Anzi, la prossima volta, quando finiremo questo argomento, vi dirò la vera motivazione perché deve venire la grande tribolazione. C'è un motivo perché deve avvenire la grande tribolazione, e c'è un motivo perché Dio permetterà la grande tribolazione. C'è un motivo, poi ve lo spiegherò, non ora, ma ve lo spiegherò. Quindi, fratelli, dire che noi stiamo regnando qui sulla terra non è vero. Noi stiamo regnando in quelle persone che aprono il cuore a Gesù, in quelle persone che dicono: aiutatemi a scacciare queste opere del diavolo. Lì la Chiesa ha autorità, lì la Chiesa scaccia i demoni. Però tuttora ancora Satana, fratelli, è il principe di questo mondo.
Regniamo sui problemi,
regniamo nella vita, regniamo sui problemi, regniamo sulle malattie. Però, fratelli, ancora il nemico sta regnando. Gesù dice che diceva un passo dei Vangeli, dice: il regno di Dio è nei vostri cuori. Gesù sta regnando nei nostri cuori, nella vita dei credenti. Per ancora nell'attuale, nel mondo, non vediamo che, Paolo stesso dice, non vediamo che questo regno è sottomesso a Dio, Paolo dice. Però ci sarà un giorno, e questo avverrà nel millennio, dove la Chiesa, noi la Chiesa, regneremo su questa terra. Satana sarà legato per 1000 anni, dice la Bibbia. Allora sì che le cose funzioneranno. Ma cioè, allora il diavolo è sconfitto, cioè Gesù l'ha sconfitto sulla croce. Però legalmente Satana è sconfitto, ma è sconfitto solo con, e funziona con quelle persone che fanno parte della Chiesa, che vivono nello Spirito, che hanno l'unzione di Dio, che hanno la parola di Dio. Ma fratelli, questo pastore dice: ma io pensavo che tu eri di quelli che credeva che Gesù regna in questa terra. Dico: io credo che Gesù regna nel mio cuore. E io credo che Gesù regnerà su questa terra, ma non è ora il tempo. Purtroppo mi piacerebbe, ma è un bel discorso. Satana è sconfitto. Sì, Satana è sconfitto come? Nello spirito, legalmente, ma attraverso quelli che lo sanno, attraverso quelli che lo vivono, attraverso quelli che prendono la parola di Dio. Allora sì che noi usiamo autorità. Infatti Gesù dice: nel mondo avrete tribolazione, fatevi animo, io ho vinto il mondo. E poi Giovanni, prima epistola di Giovanni, ci dice: questa è la vittoria che vinde il mondo, la nostra fede. Allora noi abbiamo un combattimento che si chiama combattimento di fede. Allora noi abbiamo ancora un combattimento contro principati, podestà, contro spiriti di infermità, di povertà, di legami, di maledizione in giro generazionale, di un sacco di manicomi. Ancora, fratelli, questo mondo non è in controllo di Dio. Perché se questo mondo sarebbe, se fosse in controllo di Dio, si potrebbe accusare Dio che è un Dio disordinato. Ma Dio non è un disordinato, Dio è un Dio di ordine. Allora vuol dire, fratelli, che ancora la Bibbia dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, contro podestà. Per cui, fratelli, per ora i figli del diavolo girano nelle chiese con i falsi profeti. Attenzione, mi ripeto, non è che un falso profeta sa a volte che è un falso profeta. A volte un falso profeta è ingannato dallo stesso diavolo. Gli scribi e i farisei citavano scritture. Gli scribi e i farisei amavano Dio. Gli scribi e i farisei erano osservatori della legge. Però Dio gli disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi diventavano falsi profeti senza saperlo. Poi giriamo l'altra pagina. Ci sono falsi profeti che lo sanno. Io purtroppo ho dovuto riconoscere in certe persone che sono dei falsi profeti, e lo sanno che sono falsi profeti. Vivono in adulterio, vivono in fornicazione, e la sera vanno a predicare come se nulla fosse. Cioè, facendo queste cose, tu che conosci la Bibbia, tu non puoi essere, tu sei convinto che sei falso. La Bibbia dice: marchiati nella propria coscienza. Sapete, c'è un verso che dice così: marchiati, cioè la coscienza parla, Dio gli parla nella loro coscienza. Sono marchiati nella coscienza. Questi lo fanno apposta. Questi iniziano a torcere la Bibbia. Questi iniziano a predicare un Dio solo grazia, che tu puoi fare tutto quello che tu vuoi perché Dio è un Dio di grazia. Ma leggendo la Bibbia, non dovrei leggere la Bibbia per accettare questo tipo di Vangelo. Però purtroppo, fratelli, non è il Vangelo di Gesù Cristo. Ecco perché in giro ci sono falsi profeti, false dottrine. E notate che tutti questi che prendono queste false dottrine fanno gli stessi errori, fanno gli stessi peccati. Perché sono demoni che veramente li passano uno dietro l'altro. Stavo leggendo un libro, anzi vi consiglio di leggerlo, fratelli. Se andate nella nostra radio, Radio Fede Italia, alla voce corso gratuito, se entrate lì c'è una password che è ler, scritto piccolo tutto assieme, perché non la do a tutti la password, ma a tutti coloro che sono in contatto con noi. Se entrate lì c'è un libro che potete scaricare gratuitamente e parla della vera natura della Chiesa. Lì scoprirete un sacco di cose meravigliose. E lì c'era la storia di un pastore che inizia a trascurare la moglie, inizia a trascurare i figli, addirittura sua moglie non veniva più in chiesa, andava in un'altra chiesa. E lui continuava a fare il pastore nella sua chiesa, non curava più la famiglia, non curava più i figli, e si era invaghito di un'altra sorella della chiesa, visto che la moglie non c'era. Quando un gatto, come si dice, quando ok, va benissimo. Quindi poi che fa un fratello, cioè l'autore di questo libro? Va da lui e gli dice: guarda che tu sei fuori la parola di Dio. E questo si arrabbia, dice: tu non mi puoi giudicare, perché quando tu dici la verità sembra che giudichi. Invece quando tu dici la verità, tu stai affermando quello che dice Dio. Giudicare significa qualcosa che nel tuo cuore io ti giudico, e noi non possiamo giudicare. Ma se io vedo fare qualcosa, quello non è giudicare, quella è un'affermazione, è un dato di fatto, cioè, è quello, non è. Allora questo pastore che ha scritto questo libro lo richiama, dice: è quello di tu non mi puoi giudicare. Insomma, per farla breve, fratelli, questo lascia la moglie, divorzia la moglie, lascia la famiglia, e tutti si inizia una relazione con questo. E la gente che lo seguiva ancora, fratelli, che era successo? Secondo voi che cosa era successo? Quello era un falso profeta, la gente veniva ingannata da questo falso profeta. Perché? Perché se avete letto bene, dice che i falsi profeti fanno segni, prodigi, parlano bene, insegnano bene, si muovono bene, però Gesù ci ha dato un test. Un test che dice: dai frutti li riconoscerete, dai frutti si riconosce l'albero, dai frutti. Leggiamo questa scrittura, vediamo, si trova in. Vediamo un po' dove si trova. Ok, Matteo 17, 16. Quindi, fratelli, per favore, come riconoscere i falsi profeti? Attenzione a quello che vi dico. Come riconoscere i falsi profeti? Dai loro frutti. Ok? Dai loro frutti. Matteo 17 verso 16 dice: or io l'ho presentato ai tuoi discepoli. Ma forse ho sbagliato versetto. No, non è questo, 7:16. Vediamo 7:20. No, scusate. 7. Allora, Matteo 7:16. 7:16, giusto. 7:16. Voi li riconoscerete dal verso, per completezza, dal verso 14. Quando stretta è invece la porta, è angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Quindi attenzione, com'è che parla un falso profeta? Com'è che parlerà se dice qui che parla come un come una pecora? Come parla, fratelli? È calmo, bene, non è arrogante, è dolce. Però dice il verso 16: voi li riconoscerete non da come parlano, voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fiche dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Poi ancora: ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, cioè colui che parla sempre il Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti, mi piace questa frase, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, abbiamo predicato nel tuo nome, scacciato i demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti. E allora dichiarano loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Questi versetti venivano applicati, fratello, alla Chiesa Cattolica. Io mi ricordo quando mi sono convertito, questi versetti erano applicati alla Chiesa Cattolica, perché c'erano miracoli quando c'era Emiliano Tardif. Qualcuno si ricorda di Emiliano Tardif? E applicavano queste scritture. Sì. Ora, fratelli, questo non sta parlando di Emiliano Tardif, solo della Chiesa Cattolica. Qui sta parlando di tutti coloro che dicono di parlare nel nome di Gesù Cristo, però non stanno facendo la volontà di Dio. Perché molti diranno: ho fatto questo, ho fatto quello. Ma io, Mario Gozzi, o voi? Da che cosa posso io discernere, capire se un uomo di Dio è veramente un uomo di Dio o è un falso profeta? Dai frutti si riconosce l'altro. Che frutti ha questa persona? Io mi ricordo all'epoca quando si è convertita Maria Coco, tutte queste fratelle e sorelle, vi ricordate? C'era qui, fratelli, una discussione, una storia di uno che era scacciatore di taglie nel Rinnovamento e rubava dell'oro alla gente. Vi ricordate? Non faccio nomi e cognomi, ok? Salvatore. Però non diciamo cognomi, ok. Ora, fratelli, lo hanno arrestato questa persona. Era ultimamente agli arresti domiciliari perché hanno trovato tutto l'oro che ha rubato alla gente, eccetera, eccetera. Cioè, ma ci voleva tanto a capire che questa persona era un falso profeta? Ma tanto ci voleva capire? Fratelli, gli portavano, tutte le persone portavano l'acqua, cioè, vedi che travagli, gente meschina, dovevano prendere l'acqua dal supermercato, poi dal supermercato dovevano portarla in chiesa perché lui li doveva benedire. Non lo sapete chi sa? Ok, e portavano acqua per farla, ma le cose che hanno fatto, fratelli, i soldi che hanno rubato, loro che hanno rubato, cioè, ma ci vuole tanto a capire che dai frutti si riconosce l'albero. Ma bastava dalla parola di Dio. Cioè, fratelli, lui per certe cerimonie che faceva per pregare per le persone, si incappucciava. Si mettevano un cappuccio a modo di fatto chiedere. Ora io conosco gente che l'ha seguita che hanno dei matrimoni rovinati. C'è un paesano pure che ha un matrimonio rovinato ed era seguace di lui. Cioè, per dire, fratelli, dobbiamo stare attenti. A me i miracoli non mi interessano. A me mi interessano i frutti di questa persona, non i miracoli. Che frutto ha, che tipo di persona è, che tipo di vita ha, quanto mogliere ha, quanto concubine ha. Cioè, io voglio sapere queste cose. In Italia ci sono predicatori che vivono in adulterio eppure vanno cantando, vanno predicando, vanno insegnando. E alcuni li ricevono, alcuni. Eppure si sanno storie che hanno lasciato le mogli, hanno una relazione con un'altra. Vi dico cose allucinanti. Sono arrivato al punto che ci sono un po' di forum che mi viene il vomito. Cioè, a sentire certe cose mi viene il vomito. E nelle chiese ci sono falsi profeti, questi sono falsi profeti, fratelli. Dice, ma forse non lo fanno in cattiva fede. Inizia, se la sta moglie, te ne va con un'altra persona, cioè, comunque aspetta, fa certe cose. Come le fai? C'è chi cattiva di fede, chi c'è a me? È la cosa importante qual è? Non posso dire altro. Comunque, a noi ci interessa che noi dobbiamo discernere i falsi profeti, perché di questo profetizzò Gesù. Ora attenzione, quindi Gesù ha detto che noi li riconosciamo dai loro frutti, quindi non giudicare mai, non esaminare mai un predicatore dalla predicazione o dai segni o dai miracoli, vedi la sua vita com'è, perché il Maestro, il Signore Gesù, ci ha lasciato un test, i frutti. E Paolo, quando parlava in Galati 5, e parla dei frutti dello Spirito, no? Questi un uomo di Dio li chiama i segni invisibili. Ci sono segni visibili che ci fa capire che abbiamo lo Spirito Santo e segni invisibili. Questi sono segni invisibili, cioè non è che attira molto alla gente. Galati 5, il frutto dello Spirito, alla gente attira miracoli, gente che cade, gente che si rotola, la potenza di Dio. Invece dobbiamo imparare, e Egen era uno di questi che gli piaceva il movimento dello Spirito, pregare per le persone, però lui faceva insegnamento sui falsi profeti, perché in giro ce n'è, fratelli, in Italia quanti falsi profeti ci sono nelle chiese, dentro le chiese, e noi li possiamo conoscere, e conoscendo la Bibbia noi li conosceremo subito, perché a noi ci interessa sapere quello che la Bibbia insegna, non quello che la gente dice. Allora, un'altra cosa importante. Allora, per me questa persona, in base a quello che sta insegnando ultimamente, per me è uno dei falsi profeti. Perché quello che sta insegnando ultimamente è molto, 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 molto pericoloso. Molto pericoloso. Non penso che lo farà volontariamente, magari con malignità. Non penso. Almeno per lui non penso. Per altri sì. Però le cose che sta insegnando sono molto pericolose e non li sto notando solo io. Quindi se li ritornerei solo io, dico, vabbè, può essere che mi sbaglio. Ma anche altri uomini di Dio stanno iniziando a notare questo. Allora, Matteo 24, versetto 5, quando dice ne sedurranno molte, attenzione fratelli, vedete quando dice nel mio nome, verranno nel mio nome. Allora, aspettate che lo voglio prendere, Matteo 24, 24 verso 5, verranno nel mio nome, guardate, poiché molti verranno nel mio nome, cioè dicendo io sono il Cristo. Attenzione, non fatevi ingannare semplicemente da come appare questa scrittura, cioè questa scrittura sembra che dica io vengo, sono un falso profeta e dico io sono Gesù, non ingannerebbe nessuno. Nel testo greco non dice così. Nel testo greco, quando dice nel mio nome, dice epi mou, che significa molti verranno per parte mia, da parte mia. Ci siete? Capite la differenza? Ora, se viene un falso profeta e dice io sono Gesù, nessuno lo crede. Ma se viene qui un predicatore che parla da parte di Gesù, che parla nel nome di Gesù, ma poi insegna cose sbagliate, questo può ingannare la gente, perché non sta dicendo io sono Gesù. Quindi quando Gesù ci parlò dei falsi profeti, non stava dicendo solo che verranno nel suo nome, stava dicendo verranno come da parte mia, come se li ho mandati io. E infatti il greco epimou significa per parte mia, da parte mia. Cioè i falsi profeti non diranno io sono Gesù, ma ti parleranno nel nome di Gesù, ti parleranno con la Bibbia, ti citeranno versetti. E allora ti spiegherò poi un'altra cosa. Quando in questi giorni una studente mi disse: ma pastore Mario, come me ne posso accorgere che è un falso profeta? Perché tutti vengono con i versetti. Ed è vero, fratello, qualsiasi pastore che vuole confermare qualcosa ti viene con la Bibbia, perché mica può venire con il Corano, mica può venire con il libro di Joseph Smith, come si chiamano, i mormoni, no? Mormoni hanno il libro di Mormon, che è scritto da Joseph Smith. Sto facendo chi le 5 stelle, chi c'è le 5 stelle? Per ingannare a noi non possono venire con il Corano, perché noi non lo ascoltiamo mai, o con il libro di... Per ingannare a noi con che cosa devo venire? Con la Bibbia. E questa sorella mi disse: ma pastore Mario, ma tutti con la Bibbia vengono? Ed è vero. Tu vai, tutti i predicatori vengono con la Bibbia. Apri internet e ti prendo la Bibbia, mica ti prendo altre cose. Però vedo un bel discernimento come capire un falso profeta, anche se viene con la Bibbia. Non è importante le citazioni che loro dicono, ma come costruiscono sopra quelle citazioni. Ora ve lo spiego e prendo anche i versetti. Allora, se andiamo subito in... Primo Corinzi 3, molti citano, ma bisogna che noi discerniamo quando loro iniziano a costruire un insegnamento sopra quella scrittura che dicono. Non so se mi capite, fratelli, per favore cercate di capire questa cosa perché è importante. Primo Corinzi, capitolo 3, Primo Corinzi 3, dal verso 9. Voglio che vi resta in mente questa frase: tutti citano versetti, tutti vengono con la Bibbia, ma guarda cosa dice Paolo, 1 Corinzi 3, 9, dice, noi, questo è, sì, perfetto, no, noi siamo infatti collaboratori di Dio, Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io posto il fondamento ed altri vi costruiscono sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso di quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, con argento, con pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestato mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, ne subirà la perdita, nondimeno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. E poi, ora attenzione a questi versetti, non è importante che uno cita, è importante come uno costruisce. Avete capito o no? Siete entrati o no? Allora, un falso profeta viene e ti cita la Bibbia. Fin lì ci siamo, cioè ok, la Bibbia sta usando. Il discernimento non viene quando ti cita un versetto, ma quando inizia a costruire un discorso dando altre scritture. Perché se veramente mi dice la verità, mi deve dare più scritture. Se veramente sta parlando da parte di Dio, io voglio sapere la somma della tua parola, che è verità. Salmo 119, verso 161, se non mi sbaglio, dice: la somma della tua parola è verità. Quindi non mi interessa a me un versetto. Come posso svergognare il falso profeta? Mentre lui costruisce un discorso, mentre lui ti dirà altre cose. Perché se è veramente una verità, ti deve dare altre scritture, altri versetti. Già, è importante che noi non dobbiamo mai testimoniare contro gli altri, semmai dare scritture. Questo sì. Cioè, perché io non lavoro solo per la chiesa locale, io lavoro per il regno di Dio. La chiesa nella Bibbia non è locale, è la chiesa. La chiesa è una sola. Non c'è, noi abbiamo detto sempre, chiesa universale, chiesa locale. Chiesa locale è perché ci riuniamo qua, ma la chiesa di Gesù è solo una. Io edificherò, Gesù disse, la mia chiesa. E la chiesa è formata di tante persone, tante chiese, tanti nuclei sparsi nella faccia della terra. Se io vedo un insegnamento sbagliato, io lo devo dire che è sbagliato, devo denunciare. Non per forza devo dire nome e cognome, magari in privato lo dirò, e se qualcuno me lo chiede lo devo anche dire. Perché una volta Kenneth Hagin diceva: io non ho mai menzionato nelle mie predicazioni a qualcuno, però quando ho dovuto denunciare una falsa dottrina per amore delle pecorelle di Dio, per amore del popolo di Dio, l'ho dovuto anche dire a quelle che me lo chiedono. La cosa sbagliata è quello che fa Butinder, perché se mette da inizia a fare nome e cognome, svergogna, eccetera eccetera. Però se qualcuno pubblicamente fa un errore, se qualcuno pubblicamente, io pubblicamente devo contrastare quello che lui pubblicamente ha detto. Cioè, non è che io vado a cercare nelle comunità i problemi per poi smascherare come fa Butindaro. Però se qualcuno pubblicamente dice una stupidaggine, io sono chiamato, sono in dovere di pubblicamente dire la verità. Dire le scritture, senza nome e cognome, dare le scritture. Guardate che c'è questo insegnamento in giro. Non è da Dio. Non viene da Dio. Paolo stesso diceva... di uno che chiamava il cianciatore, dai, che non mi ricordo come si chiamava, che soggiorno, acconciatore, che diceva, insomma, diceva cose contro la dottrina di Cristo. Paolo ha dovuto dire in quel caso il nome e di guardarsi. Io la mia chiesa, la chiesa locale, lo dirò in pubblico, magari lo farò capire, ma non lo dirò, proprio perché sono sempre fratelli, non è che sono, però fratelli che stanno sbagliando. Stanno sbagliando. Quindi c'è questa mentalità che si deve regnare sulla terra. Per esempio, un'altra mentalità che non è biblica, se leggete quel libro che vi dico io, di scaricarlo gratis, che è bellissimo, prima perché è gratis, fratelli, poi perché è molto edificante, lì dice, fratelli, che si può rischiare di essere falsi profeti quelli che si stanno creando un feudo. Feudo. Capisci cosa è feudo? Prima c'erano la dico in queste parole: piccoli regni. Ognuno un piccolo regno. Bravissimo. Ha citato il Vaticano. Perfetto. Tante chiese evangeliche, se notate, sta succedendo questo, fratelli. E in questo libro, questo uomo di Dio dice, c'è solo un re, è un posto per un altro re, non c'è. C'è solo un re, è il re, e Gesù edifica la sua chiesa, appunto. Ora si edificano denominazioni intere, costruiscono cattedrali alla grande. Ma per fare cosa, fratelli? Se sta per venire la tribolazione, si spendono un sacco di soldi, a volte c'è gente, fratelli, nelle chiese che sono povere, che manco possono mettere la pignata, cioè, vi dico cose brutte che succedono in certe chiese. Io conosco un pastore che mi ha scritto e mi disse, dice, se per favore, dice, mi raccogli un'offerta alla chiesa, perché abbiamo affittato un locale di 150.000 euro. Cioè, vanno affittano un locale di 150.000 euro, ora i soldi non ce n'è, lui ha una chiesa che copre grandissima, uffici, però chi paga tutte queste disgrazie? La disgrazia, fratello. Chi paga? Perché, fratelli, già per riscaldare un ambiente come il nostro ci vogliono due bombole quasi, no? Cioè, per riscaldare un ambiente del genere, ma quanto soldi ci vuole per mantenere un locale del genere? E poi si deve fare pressing sulle persone, pressing a dare per l'opera di Dio, ma siamo sicuri che è opera di Dio? Cioè, io poi mi chiedo se sono sicuro, se è sicuro che opera di Dio. Ci sono delle chiese, fratelli, che la gente se ne sta andando perché non se ne può più, perché per forza devono costruire, ma per far vedere che cosa? C'è il rischio, fratelli, di diventare falsi senza che, perché poi un pastore quando è stressato inizia anche a sbagliare, poi inizia ad andare fuori la parola di Dio, perché c'è gente che poi inizia c'è una sorella che ora nella nostra chiesa, che praticamente dice che in Germania hanno costruito una chiesa ai pastori, no? Allora hanno fatto impegnare a tutti con carte scritte di dare un tot al mese. Chi ne rischia? Io ho fatto servizio, mio marito è pizzaiolo, c'è quando lavoro, c'è quando non lavoro, e dice no, tu, se sei da Dio devi impegnarti 100 euro al mese di pagare un conto a banca. Dice pastore Mario, io sto conto non ci poteva fare, ci sono un conto, non è sapito conto, io un conto ce l'avessi fatto, un conto. Insomma, comunque l'hanno emarginata quella persona, l'hanno emarginata, non gli hanno fatto fare più, aveva la cellula in casa, non gliel'hanno fatto fare più. Per quale motivo non gliel'hanno fatto fare più? Perché poi gli dissero quello che voglio, che da passare in una condizione di uomo di Dio a un uomo falso di Dio, non è che ci vuole tanto. Non è che ci vuole tanto, perché se io devo costruire una chiesa a discapito degli altri, no, a discapito della mia famiglia stessa, no, perché a me interessa, fratelli, predicare il Vangelo, curare le persone, predicare le cose che il Signore ci ha detto di predicare. I feudi, lasciamole fare. Fratelli, vi incoraggio, leggete questo libro, scaricate, capirete un sacco di cose, ok? Si chiama Radio Fede Italia, lo sapete? Ah, un libro come si chiama? Allora, non me ne ricordo. Però ce ne sono due soli libri, quindi non ti può sbagliare. Uno si intitola La testimonianza di fede, che è un libro di guarigione, quindi evita, un acchesso, l'altro vai per esclusione, che esclusione un po' essere. L'altro, non mi ricordo il titolo, comunque parla sulla Chiesa. Fratelli, leggetelo. È troppo, cioè, fa capire quello che c'è oggi nei nostri tempi, quello che sta succedendo. Quindi, come riconoscere un falso profeta? Si riconosce dai frutti, da quello che sta facendo, da quello che sta seminando. Allora, qualche scrittura la dobbiamo leggere subito. Gloria a Dio. Quindi, mi interessa che capite che non, Gesù non stava dicendo solamente verranno sotto il mio nome dicendo io sono Gesù, ma che insegneranno sotto il mio nome, capite? È lì l'inganno, è lì la seduzione, che verranno nelle chiese a predicare e all'improvviso si manifesteranno per quello che sono, che non è facile identificare. Perché non è facile? Perché ti parleranno nel nome di Gesù, Perché uno dice, ma nel nome di Gesù mi sta parlando, mica mi sta parlando del diavolo, mica mi sta parlando di se stesso. No, nel greco, la parola giusta nel greco era, abbiamo detto, epimo, cioè per parte mia, da parte mia. E Paolo dice in 2 Corinzi, capitolo 11, guardate, poi facciamo il break, 2 Corinzi, capitolo 11, al verso numero 14, dice... Leggiamo dal versetto 13. Tali falsi apostoli, notate, secondo Corinzi 11, ci siete? Dice tali falsi apostoli, quindi vuol dire che ci sono falsi apostoli, che sono quasi uguali agli apostoli. È lì difficile discernere, fratelli. Dice, infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano di apostoli di Cristo. Quindi non è che verranno sotto il proprio nome, ma ci sei più o meno? Allora, secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 13. Ok? Dice verso 14, e non ci deve da meravigliarsi, cioè non c'è da meravigliarsi che questi falsi apostoli si travestono di apostoli di Cristo. Perché? Perché Satana stesso, lui lo fa nei suoi seguaci, si trasforma in un angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le sue opere. Cioè, verranno parlando di giustizia, lì è l'inganno. Verranno parlando di Gesù, parlando nelle chiese, imponendo le mani agli ammalati, cacciando anche possibilmente i demoni. È lì l'inganno, non è qualcosa di semplice. Dice se è possibile da sedurre gli eletti. Non è possibile, perché dice la Bibbia, se fosse possibile. Perché gli eletti, la vera chiesa, non quella addormentata, quella della domenica sera, ma quelli che sono svegli, quelli che hanno lo Spirito di Dio, quelli cinque vergini avvedute, se ne accorgeranno, si iniziano a sentire puzza, iniziano a vedere cose che non sono, iniziano a sentire cose contrariamente alla Bibbia, iniziano ad andare fuori dalla Bibbia, iniziano a dire cose, ti daranno un versetto, ma quando iniziano a costruire qualcosa su quel versetto, tu te ne accorgi. Quindi tutti vengono con la Bibbia, ma noi ce ne possiamo accorgere quando loro iniziano a costruire sopra. Quindi lì te ne accorgi, quando iniziano a costruire un discorso, a costruire un insegnamento, lui dice, vabbè, non ci siamo più, qui c'è qualcosa che non va. Quindi vedete, falsi apostoli, si attraverso i falsi apostoli, da ministri di giustizia. Quindi fratelli, veramente per riconoscerli abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno della conoscenza di Dio, abbiamo bisogno dello Spirito di Dio, perché Satana si traveste in angelo di luce, cioè non è strano che i suoi ministri si travestono di ministri di giustizia. Ci sono gente credulona, fratelli, creduloni, che dicono sempre, a me l'importante è che si parla di Gesù, io vado dovunque. Questi sono i destinati a incappare falsi profeti. Questi sono destinati assolutamente. Gloria a Dio, va bene, questa prima parte, dai, fermiamoci qua, facciamo un break.